Su Radio Sa è arrivato il momento dello spazio che sa. In collegamento da Modena Radio City.
Ludicon Emilia Romagna, Unione in difesa dei consumatori, è sempre al tuo fianco. Per consulenza chiamaci allo 059 97 84 204 o vieni in via Saliceto Panaro numero 5 a Modena, il lunedì, martedì o il giovedì pomeriggio senza appuntamento.
Buon pomeriggio, bentrovati su Modena Radio City con lo spazio che sa. Buon pomeriggio, Deborah Ferrari. Parliamo di sigarette elettroniche. La prima domanda riguarda proprio le sigarette elettroniche. Tu cosa ci puoi raccontare al riguardo?
Allora, posso dirvi intanto che sono passati circa 10 anni, no, da quando le sigarette elettroniche hanno un po' rivoluzionato il mondo del tabagismo. E sebbene nel frattempo il mercato delle e-sig, come vengono definite, sia cresciuto a dismisura, ancora non ne sappiamo abbastanza in realtà sulle reali conseguenze che hanno sulla salute. C'è chi afferma che siano realmente utili per smettere di fumare e chi invece le vede solo come un ulteriore pericolo per la salute. A chiarirci le idee arriva un nuovo rapporto del National Academies of Science, Engineering and Medicine, ente privato no profit, che ha fondamentalmente valutato le evidenze scientifiche disponibili sulla sicurezza ed efficacia come alternativa meno dannosa alle sigarette tradizionali. Bene, dai risultati del rapporto emerge in primis che studiare i pro e i contro del mondo delle sigarette elettroniche è molto più complesso di quanto ci si possa immaginare. Perché? Perché le sigarette elettroniche non possono essere semplicemente classificate come benefiche o come dannose, cioè non è tutto bianco o tutto nero. Eaton, che è l'autore dello studio, ha raccontato infatti che in determinate circostanze, per esempio quando gli adolescenti le usano e diventano dipendenti dalla nicotina, gli effetti collaterali delle sigarette elettroniche chiaramente destano preoccupazione. Ma in altri casi, come quando gli adulti le utilizzano proprio per smettere di fumare, offrono effettivamente l'opportunità di ridurre le malattie legate al fumo. Per capirlo, Eaton e il suo team hanno esaminato circa 5.000 studi. Dall'analisi è emerso che l'esposizione dei consumatori alla nicotina è molto variabile e dipende dal dispositivo e dal liquido utilizzato. Mentre l'esposizione ad altre sostanze potenzialmente tossiche, nicotina a parte, è significativamente inferiore rispetto alle sigarette tradizionali. E sebbene ci siano evidenze sostanziali del fatto che l'uso delle SIG si traduca in sintomi di dipendenza, c'è anche una forte evidenza che il rischio e la gravità siano inferiori rispetto alle sigarette normali. Inoltre ci sono prove sostanziali del fatto che il passaggio completo alle sigarette elettroniche riduca gli effetti negativi sulla salute a breve termine di polmoni e cuore. È forte l'evidenza che gli adolescenti che le usano possono presentare invece un aumento dei sintomi dell'asma. Tra i contro, sempre secondo questo rapporto, ci sarebbero le prove conclusive e tra le prove conclusive anche quelle che le SIG possono esplodere e causare gravi lesioni, e sia bere che toccare il liquido può causare convulsioni, lesioni cerebrali e vomito. Tuttavia non ci sono prove disponibili sul fatto che le SIG causano o meno malattie respiratorie e che abbiano effetto sulla gravidanza o sullo sviluppo del feto. Infine, sebbene vi siano prove del fatto che l'uso di e-sig aumenti le concentrazioni di sostanze inquinanti nell'aria, l'esposizione al fumo passivo è inferiore rispetto alle sigarette normali. Insomma, nonostante tutte queste conclusioni, precisano anche questi ricercatori, la domanda se le sigarette elettroniche abbiano un impatto globale positivo o negativo sulla salute pubblica rimane ancora senza risposta.
Torniamo tra poco dopo un po' di musica.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Torniamo in diretta qui su Modena Radio City con lo spazio che sa di Udicon. Stiamo parlando dei danni del fumo, abbiamo parlato della sigaretta elettronica. Fa male o non fa male? Quelli che fumano una sigaretta, diciamo le tradizionali, al giorno, corrono rischi? Cioè la sigaretta dopo il caffè, una sola, se uno è bravo, rischia?
Allora, io ti rispondo con le parole non mie ma di Roberto Boffi, che è responsabile della pneumologia e del centro antifumo dell'Istituto Tumori di Milano. Prendo le sue parole. Dice: non c'è quasi differenza fra fumare tante o poche sigarette. L'idea di diminuire il fumo, come fino a qualche tempo fa proponevano i vecchi medici, è sbagliata. Non esiste fumo sicuro e smettere completamente è il solo messaggio da proporre al pubblico. Per quello che prima ti dicevo,
certo,
dobbiamo dire di smettere.
Assolutamente.
Perché, secondo i dati emersi, infatti, fumare una sola sigaretta comporta una probabilità di ammalarsi che percentualmente è sì la metà rispetto a chi invece consuma un pacchetto, ma non è un ventesimo come i calcoli matematici indicherebbero. Quindi se ci sono 20 sigarette non è un ventesimo la probabilità, è solo la metà. E le donne sono ancora più svantaggiate e rischiano anche di più. Ma l'analisi condotta dai ricercatori inglesi solleva una serie di altre questioni. Ecco la prima domanda: quali sono i rischi maggiori? Secondo le statistiche, ci sono 900 milioni di persone che fumano nel mondo e le morti per questa causa, in questo secolo, saranno 1 miliardo. Ma secondo gli studi, sono le morti cardiovascolari, non il cancro, a pagare il tributo più alto. Sono responsabili del 48% di tutte le morti legate al fumo. È indubbio che il tumore al polmone sia una delle malattie più gravi legate al fumo, precisa sempre Boffi, no? Di cui vi ho parlato prima. Ma anche quelle cardiovascolari lo riconoscono come fattore di rischio. E c'è di più. È più pericoloso fumare 10 sigarette al giorno per 40 anni che 40 sigarette per 10. Nel secondo caso non fanno mai riposare le cellule che si devono difendere dai danni da fumo. Ma quali sono le ragioni biologiche perché anche una minima quantità di fumo può avere effetti nocivi sull'organismo? Quando inspiriamo, inaliamo polveri sottili che ci arrivano dall'ambiente e se fumiamo dalla sigaretta. Più il polmone è pulito, più assorbe queste sostanze dannose, insieme a tutte ovviamente le centinaia di altre sostanze. Ecco perché, per esempio, è la prima sigaretta della mattina quella che ci fa più male. Ed ecco perché subiamo i danni dell'inquinamento anche se non fumiamo o quelli del fumo passivo. Queste polveri sottili sono poi quelle che arrivano al cuore e al cervello e provocano poi i danni. Il fumo passivo, tanto per stare in tema, è essenzialmente un'altra forma di fumo a basso dosaggio che comporta pericoli però per la salute. In effetti, l'esposizione al fumo passivo, se dura all'incirca 8 ore al giorno, equivale a fumare 2 o 3 sigarette. E alcuni studi hanno dimostrato che il fumo passivo provoca danni all'endotelio, cioè alla parete di rivestimento interno delle arterie, un'alterata coagulazione del sangue e quindi un aumentato rischio di andare incontro a danni cerebrovascolari.
Ci troviamo dopo un po' di musica, qui su Mod Radio City.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Allora, abbiamo parlato dei danni del fumo qui su Mod Radio City, lo spazio che sa. Abbandoniamo momentaneamente questo argomento. Alle volte anche un semplice giocattolo può causare danni alla salute dei nostri piccoli. In che modo?
Allora, gli amanti del vintage sanno quanto siano adorabili, per esempio, i vecchi giochi. Bene. Tuttavia, quando si tratta di giocattoli, non sempre si può dire che l'usato è garantito. Se l'oggetto del desiderio è fatto di plastica, la passione per il vintage può costare cara ai piccoli che spesso assaggiano, chiamiamo così, il gioco. I ricercatori dell'Università di Plymouth hanno analizzato 200 giocattoli di plastica usati, recuperati nelle case, nelle nursery, insomma un po' dappertutto dell'Inghilterra sud-occidentale, uno studio inglese, scoprendo alte concentrazioni di elementi pericolosi, una varietà di sostanze degne proprio di un laboratorio di chimica. Non solo, ulteriori test condotti simulando il microambiente gastrico, no, del nostro stomaco hanno dimostrato che a contatto con i succhi acidi diversi giochi rilasciavano il bromo, il cadmio o il piombo in quantità superiori, e nel caso del cadmio addirittura di un ordine intero di grandezza, ai limiti fissati dalla direttiva europea sulla sicurezza dei giocattoli. Ora, coordinare il lavoro è stato un certo Andrew Turner, che è un esperto di scienza ambientale, che in studi precedenti aveva già segnalato anche come i bicchieri decorati possono contenere livelli nocivi di piombo e di cadmio e che le vernici usate anche nei parchi vanno monitorate attentamente per ridurre potenziali rischi di salute pubblica. Quella condotta ora, ha spiegato lo scienziato, è la prima indagine sistematica sugli elementi pericolosi dei giocattoli di plastica usate nel Regno Unito. I giochi di seconda mano rappresentano un'opzione interessante per le famiglie perché possono essere ereditati da amici o parenti o anche comprati a basso costo, magari anche per fare beneficenza, oppure nei mercatini ma anche su internet. Ma mentre la direttiva UE sulla sicurezza dei giocattoli si applica ai nuovi prodotti, bene, non ci sono regole che normano il riciclo e la vendita dei vecchi giocattoli. Con l'introduzione e l'aggiornamento della direttiva dell'Unione Europea, infatti, prosegue l'esperto, l'industria delle materie plastiche ha dovuto prendere tutte le misure necessarie a escludere gli elementi potenzialmente tossici dai nuovi giocattoli. Ma quelli prodotti prima, restano in circolazione. Il messaggio quindi è che i consumatori dovrebbero essere sensibilizzati sulle possibili insidie associate ai componenti plastici dei vecchi giochi. Quelli soprattutto con colori vivaci e dimensioni che permettono ai bambini di metterli in bocca. Senza una corretta informazione, l'eredità che si rischia di lasciare ai bimbi più piccoli è purtroppo quella di una pericolosa contaminazione chimica, ovviamente tra virgolette, contaminazione.
Torniamo tra poco qui su Modena Radio City.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Entriamo in diretta qui su Modena Radio City insieme a Deborah Ferrari con Udicon. Parliamo di lavastoviglie, ma c'è un rischio per la salute anche ad utilizzare la lavastoviglie? Cosa ci racconti sulle lavastoviglie?
Allora, io parto sempre da qualche studio scientifico. Meno male possiamo dire che non sono studi italiani, quindi diamo la colpa a questi che lo studiano all'estero. In tutti gli elettrodomestici presi in considerazione, infatti, sono stati ritrovati in una discreta quantità sia funghi che batteri. Sulla carta la lavastoviglie dovrebbe essere uno dei luoghi più puliti della cucina, ma anche, diciamo, proprio dell'intera casa. In realtà, secondo quanto appreso dalla ricerca, ospiterebbe numerosi microorganismi di cui faremmo volentieri a meno. Bene, cosa dice il team di ricercatori? Tanto ha preso in esame 24 diverse lavastoviglie, analizzando con grande attenzione le guarnizioni in gomma. Ciò che è stato osservato ha lasciato a bocca aperta gli stessi studiosi, che hanno trovato, come vi dicevo, batteri e funghi. Per la prima categoria, quella dei batteri, sono stati identificati Acinetobacter, Escherichia e Pseudomonas. Per i funghi, invece, sono stati individuati la Candida, il Cryptococcus e la Rhodotorula. Spero di averla pronunciata giusta, eh? Ad essere rintracciato comunque nel 100% dei casi, in tutte quindi, è stato il fungo della Candida. Non uno qualsiasi quindi, ma è responsabile delle infezioni che si è soliti riscontrare nella pelle e nelle mucose di una persona. Secondo lo studio di queste tre università, i microorganismi ritrovati all'interno degli elettrodomestici da cucina hanno beneficiato ovviamente di alcuni importanti fattori per la sopravvivenza, quali i detergenti, la temperatura, l'elevato valore di cloruro di sodio e anche lo stesso pH. Una delle domande che un osservatore esterno può porsi di fronte all'ultima singolare ricerca scientifica è in che modo i funghi e i batteri riescono ad entrare nella lavastoviglie presente in cucina. Un quesito per il quale vi sono due risposte distinte. Da una parte i funghi riescono a formarsi proprio banalmente attraverso l'acqua del rubinetto collegata all'elettrodomestico. La comparsa dei batteri invece è spiegata nella maggior parte dei casi in presenza di cibo contaminato con cui abbiamo spesso a che fare, come testimoniano anche numerosi avvisi di sicurezza alimentare diramati dal Ministero della Salute. Insomma, pensare che la lavastoviglie deve lavare.
Adesso non preoccupatevi, però diciamo che è uscita anche questa notizia qui, ok?
Esatto.
Allora noi ci diamo appuntamento domani, perché saremo domani è festa, domani è festa, quindi domani saltiamo, cara, sì. Me l'ho dimenticato, sai, la forza dell'abitudine. Ci sentiamo giovedì,
certo.
Bene, da Deborah Ferrari, Filippo Verni è tutto e noi vi auguriamo.
Beh, lo diciamo, numero 9.
Una buona serata, hai ragione, perché dobbiamo dirlo anche perché ci sono i premi. 373 78 11 225, basta che mandiate un messaggino con una domanda, un'affermazione, un vostro pensiero e voi già di default venite estratti a sorte, quindi potete scrivere veramente il vostro pensiero e mandarlo a Udicom. Ci sentiamo dopodomani. È tutto, grazie per essere stati con
ciao
noi.
Ciao a tutti.
L'Udicon Emilia Romagna, Unione in difesa dei consumatori, è sempre al tuo fianco. Per consulenza chiamaci allo 059 97 84 204 o vieni in via Saliceto Panaro numero 5 a Modena, il lunedì, martedì o il giovedì pomeriggio senza appuntamento.